Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui santi. I santi, la via maestra per il paradiso. Bene, prima di cominciare il racconto della vita di San Giuseppe da Copertino, innalziamo al Signore la nostra preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Immacolata Regina di tutti i Santi, prega per noi. San Giuseppe da Copertino, prega per noi. Bene, domani è la grande festa di San Pio da Pietralcina, grande profeta, grande santo del nostro tempo. Avevo intenzione all'inizio di parlare di San Pio da Pietralcina, poi ho visto che già ci sono diversi appuntamenti, diverse catechesi sulla figura di questo grande santo, e ho voluto soffermarmi su un altro santo che è caduto in questa settimana, San Giuseppe da Copertino, che merita davvero di essere conosciuto e amato. Giustamente il pontefice Clemente XIV gli ha attribuito il titolo di Serafino, come a San Francesco d'Assisi, e davvero, guardando la sua vita, vedrete molto bene come davvero è vissuto su questa terra, come un angelo del cielo. San Giuseppe, da Copertino nacque il 17 giugno 1603 da Felice Desa e Franceschina Panara in Copertino, una provincia di Lecce, diocesi di Nardò. Il padre era un legnaiolo, custodiva il castello dei Pinelli, che erano i marchesi di Copertino, ed era soprannominato per questo il castellano. La mamma, più che severa, educò il figlio Giuseppe Maria nel timore di Dio, non risparmiandogli nessuna scappatina, sia pure innocente, solita ripetere che preferiva vedere morto il figlio che doverne piangere poi i suoi traviamenti. E San Giuseppe da Copertino, ormai da grande, entrato in convento, dirà che non aveva avuto bisogno di un noviziato perché il suo noviziato l'aveva già fatto con la mamma sua. A 7 anni Giuseppe Desa fu colpito da una terribile malattia che lo ridusse in fin di vita. Il suo corpo si coprì di tumori, di pustole, di piaghe, tanto da sembrare un vero lebbroso. Tutte le cure umane si rivelavano impotenti a guarirlo. La mamma, che alla durezza esterna univa anche una forte pietà, lo portò alla Madonna di Grazie in Galatone, dove un pio eremita lo unse con l'olio della lampada che ardeva dinanzi all'immagine venerata. E pregò per il piccolo paziente. Infatti, una volta le lampade si alimentavano con l'olio e con quest'olio tante volte per fede si ungevano i malati e questi guarivano. E così fu del nostro San Giuseppe, che immediatamente guarì, tanto che poté tornare in famiglia a piedi assieme alla mamma, che non cessava di ringraziare la Santa Vergine per il dono concessogli. Il piccolo Giuseppe frequentava le prime scuole con scarso profitto. Incominciarono ben presto a manifestarsi in lui segni straordinari. La vista di un'immagine sacra, il suono delle campane, il canto ecclesiastico, specie la preghiera, lo rapivano spesso fuori dai sensi, sicché la gente, e soprattutto i suoi compagni, che nulla capivano di quello che avveniva nella sua anima, gli affibbiarono il soprannome di Bocca Aperta, perché rimaneva con la bocca aperta così. In contemplazione, all'età di 18 anni, sentendosi spinto alla vita religiosa, decise di entrare nell'ordine francescano. E siccome aveva due zii presso i minori conventuali, uno paterno e l'altro materno, chiese appunto di essere aggregato a questa famiglia, ma a causa della sua scarsa cultura fu giudicato inadatto, inetto e quindi venne respinto. Si presentò così ai frati minori cappuccini e lì fu accettato in qualità di fratello laico, quindi per assumere i compiti più umili della comunità, come poteva essere il cuoco, il questuante, eccetera. 1620, quindi vestiva il santo abito e assumeva il nome di Fra Stefano. Passati però appena 8 mesi di prova, fu rimandato in famiglia. Perché? Anzitutto per la sua salute gracile. Infatti una forte infezione a un ginocchio e anche una non meno grave agli occhi allarmarono la comunità in cui era entrato. Si aggiungano le frequenti estasi, per cui astratto dalle cose terrene, gli accadeva spesso di rovesciare le pentole, di rompere le scodelle, insomma, altri fatti simili, per cui i religiosi decisero di rimandarlo a casa come inadatto. C'era naturalmente tra questi religiosi chi apprezzava quei doni divini, ma la gran parte lo ritenne appunto incapace di condurre la vita francescana e fu mandato a casa. Il santo, più tardi, ricordando questo doloroso momento, ripeterà che gli sembrava di sentirsi cavare con quella tonaca la pelle e di staccare la carne dalle ossa. Fu un grande dolore lasciare l'abito di novizio e dover tornare a casa. Si diresse a Vetrara, dove lo zio paterno, padre Franceschino d'Esa, stava predicando la Quaresima. Il viaggio fu penoso, disastroso per tanti pericoli incontrati, anche per la fame patita. E giunto che fu a presenza del re, fu maltrattato anche dallo zio, come inetto, come un vagabondo. Il più giovane tutto sopportò per amore di Dio e tanto disse, tanto fece, che alla fine lo zio lo trattenne con sé a Vetrara fino a Pasqua, poi lo condusse a Copertino, dove doveva il nostro santo prendersi anche i rimproveri duri e severi della mamma. Alla fine però trionfò la virtù di San Giuseppe, fu accettato tra i frati minori conventuali della Grottella, anche lì in qualità di fratello laico. In questo nuovo nido, Fra Giuseppe si sentiva felice. Più rare le estasi, più proficuo il suo lavoro, intensa la sua pietà e asprissima la sua penitenza, accompagnata da un profondo senso di umiltà. Ecco, tutte queste prove, anziché inorgoglirlo, lo resero sempre più umile interiormente, accettando tutte quelle umiliazioni come dovute, come meritate. Infatti, a chi gli chiedeva perché era stato mandato via dai cappuccini, rispondeva: "I cappuccini mi hanno levato l'abito perché non sono buono a nulla." Ed è proprio qui che vediamo, no? Ripetersi, rinnovarsi le parole della scrittura, no? Gli ultimi saranno primi, primi gli ultimi. E come Dio solleva dalla polvere, innalza gli umili, e difatti farà di questo umile frate davvero un santo straordinario per i miracoli, per i fatti che lo circonderanno, come vedremo. L'umile santo si credeva tale e punto badava ai doni soprannaturali, cioè non badava a questi doni straordinari che talvolta aveva delle estasi. Non le riconosceva come un premio delle sue virtù, ma le riconosceva come un dono di Dio. Qui vediamo la bellezza di un'anima che si avvicina a quella della Beata Vergine, che quando riceve gli elogi, di Santa Elisabetta, subito l'innalza Dio, io sono solo la serva del Signore, sono l'umile ancella che egli ha guardato e che ha colmato di tanti beni solo a motivo della sua bontà. Per un disegno però della provvidenza, abbiamo detto che Fra Giuseppe era stato accolto come destinato a diventare fratello laico, ma appunto, ripeto, per un sublime disegno della provvidenza fu ammesso ben presto tra i chierici, cioè tra quelli che dovevano ricevere l'ordine sacro. Appena ammessa la professione religiosa, il vescovo di Nardò gli conferì la tonsura e i quattro ordini minori. E in meno di 3 mesi il suddiaconato e il diaconato. Per il diaconato era necessario un esame e Fra Giuseppe si raccomandò fervorosamente alla Madonna. E la sorte volle che gli venisse proposta la spiegazione del brano evangelico Beatus venter qui te portavit, no? Quel passo in cui il Vangelo riporta il grido di questa donna in mezzo al popolo che sentendo Gesù esclama: Beato il grembo che ti ha portato, il seno da cui hai preso il latte. E Fra Giuseppe lo spiegò così bene, così magistralmente, da essere ammesso al diaconato. Ma anche in questa spiegazione così sublime, dicono i biografi, si deve ammettere un intervento divino, vista la sua scarsezza intellettuale, le sue poche doti. Come spiegare una spiegazione così magistrale che dà di questo passo biblico, se non per un intervento di Dio? Il 28 marzo 1628 il santo venne ordinato sacerdote. Presentandosi con alcuni confratelli agli esami dinanzi al vescovo di Castro, Fra Giuseppe non venne nemmeno interrogato, data l'abilità dei primi confratelli esaminati. Siccome tutti i primi confratelli erano così bravi, che il vescovo ha detto: vabbè, saranno bravi tutti. E San Giuseppe così se l'è cavata, ecco perché oggi è invocato come protettore degli studenti per gli esami. È certo che il santo si era preparato nel modo migliore possibile, nonostante la sua scarsa intelligenza, e il Signore non ha mancato di premiarlo. Quindi è bene ricorrere a questo santo per gli esami, ma dobbiamo ricorrervi dopo aver fatto ciò che spetta a noi, cioè studiare le materie interessate. Ecco, se uno fa quello che spetta a lui, e poi bisogna lasciare anche al Signore il resto perché ci aiuti. Interrogato da profondi teologi, più tardi risponderà con tanta semplicità e precisione che gli stessi interroganti partivano esclamando: Ne sa più di noi. Oppure, ho imparato più dalle conferenze di Padre Giuseppe che non in tutto il corso dei miei studi. Oppure, Padre Giuseppe parla così profondamente di teologia come non potrebbero fare i primi teologi del mondo. E questo ci fa capire come San Giuseppe fu arricchito poi del dono speciale della scienza infusa, per cui il Signore stesso lo istruiva nella sua anima, gli faceva conoscere per dono dello Spirito Santo i misteri più reconditi. Egli non fu un letterato, ma un santo che conosceva bene la Sacra Scrittura e soleva dire di sé che non trovava miglior libro spirituale del divino ufficio e che da questo cavava ogni profitto. Infatti lui meditava sul breviario. Il breviario era diventato, con i suoi salmi, le sue letture, le sue antifone, i suoi inni, il suo alimento spirituale, il suo principale alimento spirituale. Dopo l'ordinazione sacerdotale, la vita del nostro confratello apparve più celestiale che terrena, così scrive il biografo. Infierì contro se stesso con aspre macerazioni da emulare i santi più austeri e penitenti, digiunava quasi di continuo, contento di solo poco pane e legumi, moltiplicando le opere di misericordia specie verso gli ammalati. Cercò in ogni modo la pace e la concordia, tanto in convento che fuori. Si narra un giorno che, non essendo riuscito a rappacificare due fratelli con la ragione, con i ragionamenti, vi riuscì con una stratagemma che ha del prodigio. Prese in mano dei tizzoni ardenti e si presentò tra i due litiganti, che furono presi da spavento, vedendo il fuoco ardere nelle mani del santo senza bruciare e senza che egli ne soffrisse alcun danno. E la pace così fu conclusa. Quanto alle estasi, furono più frequenti, sempre più frequenti. Un giorno assisté alla vestizione religiosa di alcune clarisse, al canto del Veni sponsa Christi, vieni o sposa di Cristo. Padre Giuseppe si sente inebriale di amore divino, abbraccia il confessore delle suore e comincia a danzare. Danzando inizia a sollevarsi in alto, con spavento del confessore stesso, tenuto stretto stretto per l'aria. In una festa del Serafico Padre e San Francesco, il santo, apparato di piviale per la processione, volò in aria fin sopra il pulpito con ammirazione della folla presente. Per queste ragioni il santo cercava sempre l'ultimo posto in convento e gli uffici più umili per non essere di frequente oggetto d'ammirazione. Quindi vediamo che più Dio lo innalzava, più lui cercava di sprofondarsi, di umiliarsi. E per questo si arrivò a spogliare anche delle poche vesti ricevute in dono dalla mamma, riconsegnandole, volendo essere un perfetto figlio di San Francesco, spoglie di tutto. Ma ecco che tutto a un tratto una forte tentazione e una non meno forte aridità di spirito sopraggiunsero a purificare il nostro santo. 2 anni di vero martirio, quindi interiore ed esteriore. Ma il santo non venne mai meno nei suoi ardui propositi. Povero, per non dire miserabile, non curato dai confratelli e coperto a malapena di una tonaca sbrandellata, un giorno vide entrare nella sua cella un religioso sconosciuto che gli consegnò una tonaca nuova. Chi era? Nessuno lo seppe, ma il fatto sta che il santo, come la indossò, cessò ogni prova. Cessarono le tentazioni, cessò l'aridità spirituale. Era un regalo del cielo. Ma quella nuova tonaca non dovette tardare ad essere sminuzzata dai devoti ammiratori del santo che, desiderosi di possedere qualche cosa che gli avesse appartenuto come preziosa reliquia, si misero a tagliarli pezzi, brandelli dell'abito, sicché i superiori si videro obbligati a trattenere il santo in convento, anzi in cella, per non doverlo vedere e poi tornare in convento con l'abito tutto a brandelli. Dopo 8 anni di permanenza a Copertino, padre Giuseppe andò col padre provinciale nella provincia di Bari in visita canonica. All'inizio la gente che lo vedeva così astratto, mezzo perduto, diciamo, con lo sguardo perso nel vuoto e così mal vestito, lo fuggiva e disprezzava. Ma ben presto tutto questo disprezzo si mutò in ammirazione quando corse voce delle sue estasi e dei suoi prodigi. Infatti, lungo il cammino guarì prodigiosamente il fratello converso che seguiva il padre provinciale. Anardò guarì con un solo tatto delle sue mani sante il vicario generale di quella diocesi che spasimava a letto con fortissime emicranie. Ancora aprì la porta del convento di Conversano, che era stata ermeticamente chiusa solo toccandola. Ebbe poi un ratto speciale, cioè un'estasi, un volo, vedendo l'immagine del Lecce Homo posta sopra il letto del vicario generale di Nardò. Questo viaggio fu disastroso, percorso spesso di notte o sotto il solleone di estate per evitare la venerazione del santo, per fuggire alla massa che correva ovunque lui andasse. Le meraviglie straordinarie e insolite che si raccontano mise in allarme l'ufficio della Sacra Inquisizione. Quindi si sentono parlare di questi fenomeni, di queste masse di gente che va in cerca del santo, ed ecco l'Inquisizione teme il fanatismo popolare, teme che si tratti di qualche influsso diabolico e quindi lo fa chiamare. Quindi deve recarsi a Napoli davanti al tribunale dell'Inquisizione. 3 anni prima, quando gli era stato chiesto al santo se voleva andare a visitare Napoli, aveva risposto con tono profetico che vi sarebbe andato, ma per ordine del Santo Uffizio. E così, difatti, avvenne. Dal convento di San Lorenzo a Napoli, sede del santo, il santo fu accompagnato dal confratello frate Ludovico e da un altro religioso di bellissimo aspetto, ma ignoto, che disparve appena il santo mise piede nel cortile del tribunale. Scorta un'immagine di Sant'Antonio in quel cortile, il santo si mise a parlare così eloquentemente di Sant'Antonio che dopo pochi istanti ebbe uno dei suoi frequenti ratti e volò in alto. E bastò questo fatto per sfatare tutti i dubbi che erano germogliati in sfavore di questo santo religioso. Da Napoli passò a Roma con ordine del Sant'Uffizio che venisse destinato in un convento nascosto, remoto, appunto per evitare fanatismi. Quindi il tribunale riconosce la santità di San Giuseppe, ma per motivi prudenziali chiede che venga tenuto nascosto. Il padre generale, che non lo conosceva, quando se lo vide, lo trattò bruscamente e, consigliato dal cardinale protettore, alla fine ebbe l'ispirazione di presentarlo al pontefice Urbano VIII. Giunto alla presenza del Papa, San Giuseppe, rapito in estasi, spiccò uno dei suoi mirabili voli e non si riebbe se non quando il Papa generale gli intimò per obbedienza di interrompere l'estasi. Il Santo Padre fu ammirato di questo dono e pregò il Padre generale di destinare questo santo religioso in un convento di perfetta osservanza. Quindi che sia circondato da altri santi religiosi. Prima di lasciare Copertino, San Giuseppe aveva promesso a un suo amico, Ottavio Piccino, Piccinino, che gli sarebbe stato vicino nell'agonia. Ora il Piccinino, vecchio e malaticcio, era ormai giunto agli estremi e disperava ormai di vedere l'amico, che ormai si trovava a Roma. Ma ecco improvvisamente giungere padre Giuseppe e dirgli: vengo a sciogliermi dalla parola data di raccomandarti l'anima. Era San Giuseppe da Copertino in bilocazione, quindi che da Roma era giunto lì a Copertino per assistere l'amico moribondo nell'ultimo viaggio verso il Regno dei Cieli. Niccolò Albergati un giorno visitò il santo nel convento dei Santi 12 Apostoli in Roma. Padre Giuseppe gli corse incontro e gli disse: come mai un cardinale viene a vedere un poverello? Albergati rimase confuso perché non era affatto cardinale, ma la sua confusione si mutò in venerazione quando 10 mesi dopo gli arrivò inaspettata la nomina a cardinale da parte del Papa Innocenzo X, quindi vediamo anche il dono della profezia. Il 25 aprile del 1639 padre Giuseppe fu destinato da Roma ad andare ad Assisi. Vi andò col cuore rigonfio di letizia, al pensiero di vivere nella città del babbo suo, come lo chiamava, ossia di San Francesco, così ricca dei dolci ricordi dei primi tempi francescani. La vita del nostro santo in Assisi doveva essere serena giuliva e invece, ecco, una prova durissima lo attendeva. Dio gli tolse tutti i doni soprannaturali e una forte aridità ne involse lo spirito. Timori e tentazioni lo martorizzarono. Quindi vediamo come tutti i santi passano attraverso quelle che San Giovanni della Croce descrive, no? Come notti dei sensi, poi notte oscure, dove l'anima viene purificata, viene elevata, passa come l'oro nel crogiolo. A tutto questo, tutti questi dolori interiori, si aggiunse anche una fiera persecuzione da parte del Padre Superiore, che per divina permissione lo maltrattò in mille modi. Quindi una spada all'esterno, una spada all'interno. E d'altra parte, come dice la scrittura, chi vuole vivere pienamente nel Signore, sarà provato da una spada a doppio taglio, appunto, interiore ed esteriore. In tutto questo, San Giuseppe soffrì, pianse, tacque, come farà più tardi, appunto, Padre Pio, che ricorderemo domani. Piangere, soffrire, tacere. Tutto accettava sapendo che era volontà di Dio, che se Dio permetteva tutto quello era per il suo bene, per il suo giovamento. Due confratelli, impressionati dalle condizioni fisiche in cui ormai si era ridotto San Giuseppe veramente a pelle e ossa, avvertirono il ministro generale e questi lo richiamò a Roma. Lì a Roma, Padre Giuseppe fu accolto con grandi onori e stime, persino dal re della Polonia, Casimiro V, che allora si trovava a Roma. Ma tutte queste manifestazioni esteriori non disturbarono minimamente la sua unione con Dio. Si sentiva sempre un pellegrino, come un viandante frettoloso. Bello, no? La nostra rubrica sembra proprio la via maestra per il paradiso. I santi sentivano questo desiderio di andare, di bruciare le tappe, di entrare presto in cielo. Si sentono pellegrini, per questo gli onori, le ricchezze di questo mondo le giudicano una nullità, una spazzatura, come dice San Paolo. Tutto il loro cuore è in quel tesoro che è il regno dei cieli. Il padre generale, preoccupato comunque della sua salute, poi pensò di rimandarlo ad Assisi, ma questa volta la situazione fu molto diversa. I nobili assisiani lo attesero alle porte della Basilica Pontificia. I confratelli, ai quali non era ignoto l'eroismo, gli usarono cure e premure materne. Si dileguarono i dubbi e i timori, e le estasi e i ratti ripresero il loro ritmo, sicché avresti detto, dice l'autore, che in Assisi riviveva nel secolo XVII un altro San Francesco. Un giorno, entrato in basilica, visto un affresco della Madonna, volò vicino in atto di abbracciarla, esclamando: «Ah, mamma mia, tu mi sei venuta dietro!» Un altro giorno i buoni assisani gli vollero conferire il diploma di cittadino di Assisi, e questa semplice notizia lo rapì in estasi e fu udito esclamare: «Sicut cor tuum, sicut cor tuum!» Ecco, il pensiero di essere cittadino di Assisi come appunto San Francesco. Monsignor Catalani, vescovo di Isernia, che conosceva da parecchi anni il santo, venuto in Assisi, gli regalò un quadro rappresentante la Madonna della Grottella, dove lui era stato diversi anni, quel santuario a cui era tanto affezionato proprio per la Madonna, alla quale spesso si rivolgeva estatico. E il santo la gradì immensamente, fu udito ripetere più volte: «La Madonna è venuta da me, è segno che io non debbo più far ritorno al mio paese». Dice: «La Madonna della Grottella è venuta da me, quindi io non c'è più bisogno che vado lì», perché tutto il suo cuore era proprio lì, nella Madonna della Grottella, e se la Madonna era venuta da lui, beh, non aveva bisogno d'altro. La vita di Padre Giuseppe in Assisi fu una vita totalmente di cielo. Estraneo a quanto sa di terra, difficilmente si accorgeva di quanto accadeva intorno a sé. Le sue estasi continuavano con frequenza e, per non essere troppo spesso l'oggetto della pubblica venerazione, si nascondeva nell'appartamento pontificio, dal quale attraverso una piccola finestra poteva assistere tutte le sacre funzioni che si facevano in basilica. E in questo modo la sua anima e il suo corpo erano liberi di volare in alto, rapiti in Dio. Spesso si sentiva gridare: «Aprimi questo petto, spaccami questo cuore!» Che se qualcuno gli avesse chiesto cosa maggiormente bravava nel mondo, rispondeva: «Che Dio si pigli tutto, tutto il mio cuore». E in momenti di ebbrezza spirituale era solito cantarellare questo dolcissimo ritornello: «Gesù, Gesù, Gesù, detirami su, Non posso star qua giù, o tirami lassù dove sei tu, dolcissimo Gesù. Un giorno il grande ammiraglio di Castiglia, ambasciatore di Spagna, arrivò in Assisi e dopo aver parlato per qualche istante con Padre Giuseppe, scese in chiesa dove la consorte e il seguito lo attendevano. Ho veduto e ho parlato con un altro San Francesco, esclamò. E chiaramente a queste parole tutti volevano vedere il santo, quindi fecero pressione sul superiore, il quale gli diede l'obbedienza di scendere, ma disse lui: Non so se potrò parlare. Infatti, giunto in basilica, il santo fissò gli occhi sulla statua della Vergine Immacolata e subito fu sollevato in alto, sopra le persone. Andò a baciare le devote immagini. E quindi, dando un forte grido e sempre volando per l'aria, tornò indietro e disparve, lasciando gli spettatori ammirati e confusi. Un'altra volta era la vigilia dell'Immacolata. Dopo le sacre funzioni, tutto esilarato dalla considerazione dell'Immacolata, abbracciò il Padre Superiore, lo sollevò in aria per qualche tempo. Poi, ritornato ai sensi, ne ebbe confusione, chiese perdono e corse a rinchiudersi in cella. Quindi vediamo queste estasi che lui non riusciva a controllare, no? Questi impeti di amore verso la Madonna che lo sollevavano in aria. Il principe di Brunswick polacco otterne di soggiornare nel Sacro Convento di Assisi perché era curioso di vedere questo santo di cui tanto si parlava. Lui era luterano, quindi era protestante, ma voleva vedere questo santo e questa curiosità gli valse la conversione. Le estasi, specie quelle che avvenivano durante la Santa Messa, quando il santo stringeva tra le mani l'Eucarestia, e anche le conversazioni che ebbe modo di avere col santo, lo spinsero a ripudiare l'eresia protestante e a emettere la sua solenne professione di fede nelle mani dello stesso santo, alla presenza dei cardinali Facchinetti e Rapiccioli. Naturalmente il diavolo fu così invidioso di questa conquista che entrò nella cella del santo, lo azzannò, lo gettò a terra, lo percosse violentemente con tanto fracasso da spaventare tutti i religiosi che si trovavano nelle celle vicine. Di lì a pochi giorni tornò il demonio a rimproverare il santo di aver agito nella conversione di questo principe senza il permesso del papa. Non solo, ma minacciò cose spaventose a lui e a tutti i superiori dell'ordine, no? Pieno proprio di odio, vedete il diavolo. Ma a tutte queste parole il santo rispose sereno: Tu non farai se non quello che il Dio vuole. Il santo rimane sempre sereno davanti a tutte le minacce dell'inferno perché sa che il diavolo è solo un cane che abbaia, ma che ha il guinzaglio, per cui può fare solo quello che Dio gli permette di fare. La venerabile infante di Savoia, Maria, figlia di Carlo Emanuele e Caterina d'Austria, ascritta al terzo ordine francescano, si recò molte volte a Assisi per parlare col santo. E fu tanto il conforto spirituale da chiedere e ottenere di mangiare una volta anche a tavola con padre Giuseppe. Ma al terzo boccone l'uomo di Dio cadde in ginocchio e fu rapito in lunga estasi, e ritornato ai sensi fuggì e si nascose in cella. Ed ebbe a dire: Noi abbiamo due sante chiare, una viva e l'altra morta. Quindi davanti a quest'anima bella, diciamo, vedendo, contemplando la grazia di Dio in lei, è andato in estasi. Tanti altri furono gli illustri personaggi che si recarono ad Assisi per conoscerlo. Bene, ora facciamo un momento di pausa e poi riprendiamo con la vita, del nostro santo. Bene, continuiamo la nostra catechesi sulla vita di San Giuseppe da Copertino. Purtroppo, ben presto doveva cadere sul nostro santo un'altra e terribile tempesta, forse suggerita dalla prudenza per i suoi grandi doni, miracoli, fatti straordinari, oppure per invidia o vendetta provocata da magari quei peccatori malviventi che, a cui il santo gli aveva rinfacciato la propria colpa. Non sappiamo chi le motivazioni vere e proprie, ma sta di fatto che il giusto, come abbiamo detto, è provato nel fuoco come l'oro nel crogiolo. E il 23 luglio 1653 l'inquisitore generale di Perugia giunge al Sacro Convento di Assisi accompagnato da persone armate. Quindi intima al superiore di consegnargli immediatamente il padre Giuseppe. Questi, appena terminata la Santa Messa, che non durava mai meno di 2 ore, si presentò alquanto turbato, ma poi, fattosi animo, pensando alla volontà di Dio, spiccò un salto dal luogo dove si trovava e volò dentro la carrozza che lo attendeva per partire per un luogo sconosciuto. E qui vediamo anche l'obbedienza di questo santo che guarda sempre in maniera soprannaturale le disposizioni di Dio. Addirittura si lancia in volo dentro la carrozza che lo porterà chissà dove. Scortato come un malfattore, lasciò Assisi. Alla sera giunsero alla città di Castello dove pernottarono. Il mattino seguente presero di nuovo il viaggio e giunsero al convento dei minori cappuccini di Pietrarubbia dove il santo venne affidato al superiore del luogo con ordini severissimi e con minacce di scomunica se non fossero stati osservati col debito rigore tutti gli ordini impartiti. Padre Giuseppe si trovò subito a suo grande agio nel nuovo e strettissimo ambiente. D'altra parte, Dio era con lui e con Dio nel cuore. Che cosa poteva mancargli? I buoni padri cappuccini all'inizio non sapevano cosa pensare. Vedono arrivare questo padre, portato dall'inquisitore stesso, con soldati armati. Ma poi ben presto lo riconobbero per quello che era, la sua bontà, la sua pazienza, la sua serenità inalterabile, accompagnati da estasi, ratti e da prodigi. Gli attirarono ben presto l'ammirazione e la venerazione di tutti. Naturalmente tali meraviglie non tardarono a valicare anche le mura di quel romitorio. La gente di Pietrarubbia corse in folla a vedere l'uomo di Dio. E per questo il servo del Signore dovette abbandonare anche quel luogo e recarsi di nascosto a Fossombrone. Anche il viaggio ebbe il sigillo del prodigio, perché un'acquazzone improvviso colpì i viaggiatori che credevano di annegare sotto quel diluvio, ma il padre Giuseppe venne trovato completamente asciutto. In questa nuova dimora, Fossombrone, sempre presso i padri cappuccini, nuove estasi e nuovi prodigi vennero a glorificare la santità e l'innocenza del suo servo. Vero e autentico seguace del poverello di Assisi, a un frate che gli chiedeva se portando indosso la santa regola era benedetto dal serafico padre, rispose: ciò è ben vero, tuttavia è meglio portare la regola nel cuore. Dovendosi tenere il capitolo provinciale nel convento di Fossombrone, il santo fu inviato per alcuni giorni a quello di Montevecchio. Obbediente come sempre, vi andò travestito da cappuccino per non essere riconosciuto, e in quella breve dimora ebbe a gustare una singolare consolazione perché gli apparve San Francesco da Cantalice, che gli chiamava il vecchierello, il quale, dopo averlo confortato, lo assicurò che dopo pochi giorni sarebbe ritornato a Fossombrone, come di fatto poi avvenne. Ritornato a Fossombrone fu accolto dai confratelli come un angelo del cielo. La compagnia di Padre Giuseppe era per loro un vero regalo, in effetti erano anche loro dei santi frati, per cui davvero gustavano questa presenza. Bastava una parola, un oggetto che rievocasse la passione del Signore o le glorie della Madonna per vederlo cadere in deliquio d'amore, oppure essere rapito in soavissima estasi. Quindi la passione di Gesù, le glorie di Maria. La mattina del 7 gennaio 1655 il santo chiese i paramenti da morto per celebrare. Il sacrestano rimane un po' perplesso, perché come mai celebrare la messa da morto? Davanti a questo confratello titubante, il santo disse: "Dammi il parato da morto, perché in questo momento in Roma è spirato il Papa." Infatti, proprio in quel momento era morto Papa Innocenzo X. Ed è proprio con l'arrivo di Alessandro VII al soglio pontificio che i padri conventuali supplicano di poter riavere il loro confratello, che la Santa Inquisizione gli aveva tolto e aveva messo tra i cappuccini. E la loro istanza fu accolta. Però il pontefice disse al generale che non doveva tornare ad Assisi perché lì bastava già San Francesco, non c'era bisogno di un altro santo. E così venne ordinato di condurre il santo religioso a Dosimo, dove doveva starsene ancora però ritirato e sorvegliato. Il 6 luglio 1657, così padre Giuseppe, contro il suo solito, aprì la finestrella della cella. Al fratello che gli chiedeva, cappuccino, la ragione, rispondeva: "Perché io devo orora partirmi da questo convento, già si avvicina il segretario dell'ordine che deve condurmi con sé." Quindi lì da Fossombrone già San Giuseppe da Copertino aveva visto tutto, sapeva tutto ciò che era avvenuto a Roma, le richieste del ministro generale e l'ordine di essere trasferito. Infatti non aveva ancora finito di parlare che si udì il campanello del convento suonare ed era appunto il segretario generale dei conventuali che veniva a prelevare padre Giuseppe per condurlo ad Osimo. Non si può descrivere il dolore provato dai confratelli cappuccini nel vedersi privare della compagnia di un tale santo, il quale, dopo aver fissato un'immagine di Gesù crocifisso, pronto a obbedire, partì. Venne condotto di notte sul dorso di un cavallo per paura di una sommossa da parte del popolo di Fossombrone, perché se venivano a sapere che il santo veniva portato via, sarebbero intervenuti anche con le armi. Così di notte, a dorso di un cavallo, con tante sofferenze, giunsero al convento di San Vittoria delle Fratte, dove trovarono il vescovo di Fossombrone che si era nascosto lì di nascosto per vedere un'ultima volta il santo e parlargli ed essere da lui benedetto. Quindi da lì di nuovo partì verso Osimo, strada facendo una povera contadina pregò il santo frate di benedirgli il campo di meloni minacciati dai vermi. Il santo alzò la mano, tracciò un grande segno di croce, pronunciò una preghiera e continuò il viaggio, e quell'anno il raccolto fu straordinario. Arrivata la carovana nel territorio di Osimo, ed essendo la notte ancora piuttosto lontana, sempre per entrare di notte e non essere visti in città, fu fatta sosta presso una casa canonica, da dove si poteva scorgere di lontano la cupola della Basilica di Loreto. A quella vista il santo fu rapito in estasi e volò sulla cima di un mandorlo, rimanendovi estatico per circa un'ora. La notte seguente arrivò in Osimo e fu udito esclamare: "Ec requies mea in saeculum saeculi." Qui ecco il mio riposo nei secoli dei secoli, quindi il santo già comprendeva che lì sarebbe morto e lì sarebbe stato sepolto. Nessuno dei confratelli attendeva l'arrivo del santo, che arrivava come sempre nel massimo segreto. Nessuno doveva sapere niente. Quella notte padre Giuseppe alloggiò in una cella comune, ma in pochi giorni gli fu allestito un appartamento, un piccolo reparto nel convento, segregato, dove doveva vivere sotto leggi molto severe. Infatti, non poteva, conferire, parlare se non con un fratello laico che era destinato ai suoi bisogni, alle sue necessità, col superiore del luogo, col vescovo e soltanto poi con quelle altre persone che avrebbero ottenuto il permesso speciale. Quindi anche gli altri confratelli per vedere il santo dovevano chiedere un permesso speciale, pur vivendo nello stesso convento. L'obbedienza di Padre Giuseppe a leggi così severe fu impeccabile. Nel suo minuscolo reparto, in 6 anni e 2 mesi e 8 giorni, il santo uscì una sola volta per visitare la chiesa conventuale e di notte, e una decina di volte scese nell'orticello che era attiguo alla sua cappellina privata. Tutto il resto del tempo lo passò in una vita di continua preghiera e contemplazione. Il santo poteva a ragione ripetere: io sto dentro una città, ma mi pare di stare in una selva, anzi in un paradiso. Eppure, chiuso lì dentro quelle quattro mura, il santo era sempre a conoscenza, evidentemente per dono di Dio, di ciò che avveniva in città. Addirittura conosceva le persone che lì abitavano, conosceva i loro bisogni, tanto come se li avesse conosciuti da sempre. Per questo spesso facevano ricorso a lui per preghiere e favori spirituali, e il santo, pur rimanendo così segregato dal mondo, compiva un vero apostolato di carità, ottenendo grazie e vari prodigi dalla divina clemenza, alla quale raccomandava i poveri e i bisognosi che a lui ricorrevano. Certo, non fu un apostolo che soggioga le folle, non fece opere ardimentose per la gloria di Dio, come costruzioni chissà di templi, di ospedali, di opere magnifiche. Il suo apostolato, la sua opera, fu quella del sacrificio, della preghiera, eppure i benefici che trasse da quest'opera furono tanti e tali da sbalordire il mondo intero. Noi tante volte siamo molto pragmatici, no? Guardiamo solo l'aspetto materiale, l'aspetto esteriore, le opere, ecco, tangibili che si possono toccare, le opere di misericordia corporale, e ci dimentichiamo di quanto invece possiamo ottenere compiendo le opere di misericordia spirituale, la preghiera, il sacrificio. E quante persone sole, no, magari che ci stanno anche ascoltando attraverso la radio, si trovano chiuse in una stanza, in un appartamento, magari anziane, senza poter far nulla, ecco, senza poter compiere opere di misericordia corporale, e tante volte magari si sentono inutili, e invece quanto bene possono fare con l'offerta del loro sacrificio e della loro preghiera. Ecco, un grande invito a tutti voi che siete soli, abbandonati, che siete, vi trovate magari nella malattia, incapaci di fare il bene che vorreste fare. Ben pensate che potete fare l'opera più grande, ottenere misericordia, ottenere grazie per questo mondo, per le anime, per coloro che sono nel bisogno. Strappare a Dio i suoi doni attraverso la preghiera e il sacrificio. La mattina, ecco la giornata che il santo conduceva, era pressappoco questa. La mattina la impiegava nella celebrazione della messa, che non durava meno di 2 ore, nella recita delle ore canoniche, in altre preghiere. Poi a mezzogiorno prendeva uno scarso nutrimento, quasi sempre legumi o comunque verdure. Poi faceva un breve riposo sul suo giaciglio e pregava poi fino all'Ave Maria quando non riceveva qualche confratello desideroso di parlargli e bisognoso di consigli. Quindi di nuovo stava in preghiera fino a mezzanotte, con la recita del mattutino, seguita dalla lettura della Sacra Scrittura della vita dei santi e in modo particolare della vita del santo di cui si celebrava la festa. Può essere questo anche un consiglio, diciamo, che possiamo fare nostro, leggere non solo magari il Vangelo del giorno, le letture del giorno, o se possiamo assistere alla celebrazione della messa, ma anche conoscere un po' il santo, la vita del santo che cade in quel giorno. Dopodiché si concedeva qualche ora di riposo sul suo duro giaciglio per ricominciare poi al mattino seguente il solito tenore di vita, e questo durò oltre 6 anni. Molte meraviglie si raccontano durante questi anni di segregazione. Al padre Lorenzo Lauria, al quale molti predicevano il cardinalato, disse di avere pazienza. Ciò sarà, ma non per adesso. E il santo ebbe ragione. Si diceva ancora che il vescovo di Osimo era andato a Tolentino per devozione. No, rispose il santo, è andato a Roma a prendere il cappello rosso. E così fu. Durante un furioso temporale che minacciava di distruggere i raccolti e rovinare le abitazioni, il santo si affacciò a una finestra e con un segno di croce disse: va con Dio, va con Dio. E tutto disparve in un baleno. Continuarono anche le prove da parte del demonio. Spesso gli appariva in forme mostruose, con lunghe corna, spesso gli faceva degli strepiti così forti e insoliti che gli stessi confratelli erano spaventati pensando a scosse di terremoto. Pensate, il demonio scuoteva lo stesso convento. Solo il santo rimaneva sempre tranquillo e imperturbabile. A chi lo interrogava rispondeva: oh, è stata una burla. Ecco, il santo che vede il diavolo come appunto un fantoccio, ecco, che vuole distoglierci da Dio come una marionetta al quale non bisogna dare retta. Ecco, Dio è infinitamente più grande, più potente e la nostra vita è nelle sue mani, quindi di che temere? Giungiamo quindi alla fine della sua vita, il 10 agosto 1663. Una febbre maligna lo assalì. Si cominciò subito a dubitare della sua guarigione, data la sua salute precaria e il suo corpo ormai disfatto. Il santo, ciò nonostante, continuò per parecchi giorni a celebrare, nonostante la febbre e i dolori. E lo fece fino alla festa dell'Assunta, e quella fu la sua ultima messa. Vediamo come anche le date di questo santo sono segnate in modo particolare dalla presenza della Madonna. Naturalmente, intanto i confratelli non risparmiarono alcun rimedio per sollevare, se non guarire, quel santo uomo. Un giorno, mentre il chirurgo gli cauterizzava una gamba, fu rapito in estasi. Senza dubbio il ricordo dei dolori di Gesù, e sollevato un palmo dalla sedia, non sentì dolore alcuno. Di tratto in tratto, nella sua serafica umiltà, il santo andava esclamando: l'asinello, cioè riferendosi al suo corpo, comincia a salire il monte. L'asinello è arrivato a mezzo monte. L'asinello è arrivato alla cima del monte. Non può muoversi più, sta per lasciare la pelle. L'8 settembre gli fu amministrata l'estrema unzione e il santo religioso seguì con profonda attenzione e devozione il sacro rito. Anche qui l'8 settembre ricorda la Natività di Maria Santissima. Si arrivò così al 17 settembre, festa delle stimmate del Serafico Padre San Francesco, e Padre Giuseppe si era preparato a ricevere per l'ultima volta Gesù sacramentato. Sentendo suonare il campanello che avvertiva l'avvicinarsi del sacerdote con la santa comunione, balzò improvvisamente dal letto e con un ratto meraviglioso volò fino alla porticina della cella e là genuflesso per terra ricevette il suo Dio. Poi cadde in deliquio. Lo si dovette riadagiare sul letto ed egli, assorto nel divino amore, ripeteva: Cupio dissolvi et esse cum Cristo, no? Parole di San Paolo. Desidero di essere sciolto, no? E per essere con Cristo. Canterò in eterno le misericordie del Signore. Poi più tardi, rivolto al crocifisso, esclamò: Prendi questo cuore, prendi questo cuore, abbraccia e spacca, Gesù mio, questo cuore. Il santo aveva più volte detto che il giorno in cui non avesse più potuto ricevere il suo pecoriello, come lo chiamava, cioè Gesù, nel sacramento, sarebbe morto. E infatti il giorno dopo, la festa, delle sagrestimmate, causa l'arsura della gola, l'ingrossamento della gola, non fu possibile amministrargli la santa comunione. E proprio in questo giorno doveva infatti morire. Assistito amorevolmente dai confratelli, confortato da una speciale benedizione del pontefice Alessandro VII, che era stato informato nel frattempo della sua salute, alle ore 5 di notte si addormentava placidamente nel Signore. Autentico seguace del serafico padre, San Francesco, era passato sulla terra quasi in un'estasi continua e questa sua ammirabile vita, tutta e soltanto imbalsamata di Dio, era e sarà sempre il più solenne rimprovero agli uomini del mondo che, pur credendo in Dio, lo ricordano troppo di rado e solo quando ne hanno stretto bisogno. Ancora un solenne rimprovero alle anime che, pur essendosi consacrate al divino servizio, mancano di quella generosità che sola le rende caro allo sposo celeste. E quindi il suo ricordo valga con la sua potente intercessione a ravvivare in noi la fiamma della carità, di quel divino fuoco che arse in San Giuseppe da Copertino. È molto bello soprattutto risentire alcune di quelle sue poesie, no? Che gli scaturivano dal cuore, rivolte verso Gesù, come questa, per esempio: Son peggior dei giudei mentre ti crocifico e so chi sei, croce, spine, chiodi, flagelli, catene, perché date al mio Signore tante pene? Che avete a far con Dio? Venite a me che peccator son io. Oppure, amato mio Gesù, mentre al ciel te ne vai, non mi lasciar qui tra pene e guai, nel mondo ingannatore, ma teco porta il mio cuore lassù, amato mio Gesù. E spesso rivolto al tabernacolo esclamava: O carcere amoroso, ov'è il celeste sposo? Prendi il mio cuore, Gesù, e non me lo render più. Ma è soprattutto verso la Madonna che innalzava le sue lodi più meravigliose e più affettuose a colei che chiamava la mamma sua. Salve Regina, rosa senza spina, giglio d'amore, madre del Signore, defammi questa grazia che io non muoia peccatore. C'è un fatto che si ricorda in modo particolare. Quando si trovava ancora a Copertino, c'era una cappellina della Madonna dove lui era solito radunare di sabato i contadini proprio per cantare e pregare le lodi della Vergine. Una volta i contadini erano così intenti alla mietitura che non vi andarono e il santo ne rimase mortificato. Cosa fece? Lì vicino c'era un branco di pecore che pascolava tranquillo. E l'uomo di Dio gridò: Venite qua voi, buone pecorelle, ad amare la nostra Signora. E così tutte quelle pecore si videro improvvisamente radunarsi intorno alla cappellina. Il santo intonò le litanie. A ogni invocazione, quelle bestiole rispondeva con un forte beè. Si dice: Santa Maria, beè, Santa Maria di Dio, beè. Ecco, risposte che inondavano l'anima di Padre Giuseppe di una dolcezza di paradiso. E questo episodio ce la dice gran lunga quanto il santo voleva, volesse che la Madonna sia lodata, sia acclamata, sia magnificata. E quindi ecco, vogliamo proporci anche noi di lodare spesso la Madonna, di innalzare e cantare lei le nostre lodi, ricordare nelle litanie che in tutti quei titoli vi è una verità, ecco, che ci svela qualcosa della grandezza, della bellezza della Madonna. Davvero questo santo ci aiuti ad amare sempre più Maria. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giuseppe da Copertino, prega per noi. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo alla solita ora. Ave Maria.